In onda su Radio Stacchio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Thank you. Donna toscana arrivò domenica a mezzogiorno. Maria e i bambini erano in cucina. Il gemito d'agonia della veranda sotto quel peso annunciò l'arrivo della nonna. Maria sentì un groppo freddo in gola e senza neppure degnarsi di bussare, donna aprì la porta e fece capolino. Parlava solo in italiano. «È in casa quel cane di abruzzese?» Maria arrivò a precipizio dalla cucina per abbracciare la madre. Donna toscana era una donna enorme, sempre vestita di nero da quando era rimasta vedova. Ma sotto l'abito di seta nera portava delle sottovesti, quattro, tutte a colori vivaci. Le caviglie erano così gonfie da sembrare gozzi e le sue scarpe leggere parevano sul punto di scoppiare sotto la pressione dei suoi 110 kg. Aveva un petto così dirompente da sembrare formato non da due ma da una dozzina di seni. Era costruita esattamente come una piramide, senza fianchi. Le braccia, poi, erano così carnose che non pendevano verso il basso, ma formavano un angolo. Le dita erano così gonfie da sembrare salsicce. Praticamente non aveva collo. Quando girava la testa, la carne in eccesso si spostava con la malinconia della cera liquefatta. Sotto i capelli bianchi e fini si intravedeva la pelle rosea. Il naso era sottile, delicato, ma gli occhi ricordavano due acini d'uva schiacciati. Ogni volta che parlava la dentiera ciarlava in un linguaggio tutto suo. Maria le prese il cappotto e donna si fermò in mezzo alla stanza a fiutare l'aria. Il grasso del collo che si increspava, dando la netta impressione a figlia e nipoti che l'odore captato dalle sue narici fosse disgustoso, addirittura nauseabondo. I ragazzi si misero a fiutare l'aria con fare sospettoso. La casa finì per avere davvero un odore che non avevano mai notato prima d'allora. August lo mise subito in relazione alla sua debolezza di reni di 2 anni prima, domandandosi se, a 2 anni di distanza, la casa ne fosse ancora pervasa. «Ciao, nonna», disse Federico. «Hai denti neri», disse lei. «Ti sei ricordato di lavarli stamattina?» Il sorriso sparì di colpo dal viso di Federico e si coprì la bocca col dorso della mano mentre abbassava gli occhi. Serrò le labbra e si ripromise di scappare in bagno alla prima occasione per dare un'occhiata ai denti. Stranamente aveva la sensazione che sapessero di sporco. La nonna continuava ad annusare l'aria. «Che cos'è questo odore nauseabondo?» chiese. «Non sarà mica in casa vostro padre?» I ragazzi capivano l'italiano, anche perché Bandini e Maria vi ricorrevano spesso. «No, nonna», disse Arturo, «è fuori». Donna toscana andò a pescare il portamonete tra le pieghe dei seni, lo aprì e mostrò ai ragazzi, tenendola sulla punta delle dita, una moneta da 10 centesimi. «Vediamo un po'», disse sorridendo. «Mi piacerebbe sapere chi è più sincero di voi tre. A lui regalerò questi 10 soldi. Ditemi un po', è ubriaco vostro padre?» «Oh, mamma mia», disse Maria, «perché gli fai una domanda così?» Senza neppure degnarla di uno sguardo, donna toscana le rispose: «Calmati, donna, questo è un gioco per i bambini». I ragazzi si consultarono con gli occhi. Se ne stavano zitti, disposti a tradire il padre, anche se non troppo. La nonna era tirchia, tuttavia sapevano che aveva il borsellino colmo di monete, ognuna delle quali era la ricompensa per un'informazione su papà. Dovevano evitare di rispondere a quella domanda in attesa della prossima, magari meno impietosa nei riguardi del padre, o dovevano forse rispondere comunque? Non si trattava tanto di essere sinceri, anche nel caso in cui papà non fosse assolutamente ubriaco. Il solo sistema per intascare la monetina era dare alla nonna una risposta che le andasse a genio. Maria osservava la scena, impotente. Donna toscana aveva una lingua velenosa, sempre pronta a colpire alla presenza dei ragazzi. Lontani episodi dell'infanzia e dell'adolescenza di Maria, particolari che Maria avrebbe preferito tacere ai ragazzi perché lesivi della sua dignità. Cosette da niente che i figli avrebbero potuto rinfacciarle. Donna toscana ne aveva già fatto uso. I ragazzi sapevano che la mamma era stata un asino a scuola solo perché glielo aveva detto la nonna. Sapevano che la mamma aveva giocato con dei bambini negri e che si era anche divertita. Che la mamma aveva vomitato nel coro della chiesa di San Domenico durante la messa cantata in una giornata particolarmente afosa. Che la mamma, proprio come August, aveva l'abitudine di bagnare il letto, ma che, a differenza di August, era stata obbligata a lavarsi le camicie da notte. Che la mamma era scappata di casa e che vi era stata ricondotta dalla polizia. In realtà non era scappata, si era solo persa, anche se la nonna insisteva nel dire che era scappata. Erano venuti a sapere tante altre cosette sulla mamma. Da ragazzina si rifiutava di fare le faccende e allora la chiudevano in cantina. Non era una brava cuoca e mai lo sarebbe stata. Urlava come una iena durante il parto. Era stupida, altrimenti non avrebbe mai sposato quel mascalzone di Svevo Bandini. E aveva ben poca dignità, altrimenti non avrebbe mai accettato di andarsene in giro coperta di stracci. Sapevano anche che la mamma era una debole, dominata da quel cane del marito. Che la mamma era una fifona, altrimenti avrebbe spedito Svevo Bandini in prigione da chissà quanto tempo. Ecco perché era meglio non contraddire sua madre. Meglio ricordare il quarto comandamento e rispettare la madre, così che, di fronte a quell'esempio probante, i suoi figli sarebbero stati rispettosi nei suoi confronti. «Beh», ripete la nonna, «è ubriaco o no?» Lungo silenzio. Poi Federico. «Forse, nonna, noi non lo sappiamo». «Mamma mia», interloquì Maria. «Svevo non è ubriaco, è uscito per andare a lavorare, sarà qui da un momento all'altro». «Sentite, vostra madre», disse donna, «anche da grandicella non tirava mai l'acqua del gabinetto. E adesso vorrebbe convincermi che quel vagabondo di vostro padre non sarebbe ubriaco. Invece lui è ubriaco, non è così, Arturo? Svelto, per 10 soldi». «Non lo so, nonna, per davvero». «Bah», ribatte lei, «figli stupidi di un padre stupido». Fece cadere qualche moneta per terra e i ragazzi vi saltarono sopra come selvaggi, picchiandosi e rotolandosi sul pavimento. Maria fissava quella selva di braccia e di gambe frenetiche. Donna Toscana scrollò il capo desolata. «Tu sorridi», disse. «Ma quelli si azzannano come animali, mentre la madre li osserva col sorriso sulle labbra. Ah, povera America! Ah, America! I tuoi figli si scanneranno a vicenda e moriranno come le bestie assetate di sangue. Ma mamma mia, sono ragazzi, non si fanno male». «Ah, povera America», ripete donna. «Povera, povera, disgraziata America».
La nonna diede inizio all'ispezione della casa. Maria vi si era preparata. Aveva battuto i tappeti, scopato per terra, spolverato i mobili, lustrato le stufe. Ma uno straccio della polvere non eliminerà le macchie d'umidità da un soffitto gocciolante. Il battipanni non rabbenderà mai i tappeti consunti. L'acqua e il sapone non elimineranno mai le tracce onnipresenti dei bambini. L'alone scuro intorno alle maniglie, la comparsa di macchie d'unto. Un nome di battesimo scritto col gesso, qualche disegno sui muri di gioco caro di ragazzi. Graffiature fatte con la punta delle scarpe in fondo alle porte. Fotografie di calendari a cui nottetempo erano spuntati i baffi. Una scarpa che Maria aveva infilato nell'armadio appena 10 minuti prima. Una calza, un asciugamano, una fetta di pane e marmellata abbandonata sulla sedia a dondolo. Maria aveva lavorato e si era raccomandata per ore. E questa era la ricompensa. Donna Toscana passava da una stanza all'altra con un'espressione di disgusto dipinta sul viso. Entrò in camera dei ragazzi. Il letto era stato rifatto ad arte, il copriletto blu puzzava ancora di naftalina. Prese nota delle tendine fresche di stiro, dello specchio rilucente sopra il comò, dello scendiletto perfettamente allineato, di quell'ambiente così monasticamente impersonale e sotto la sedia d'angolo... Un paio di mutande sporche di Arturo, cacciate lì sotto con una pedata con l'aspetto di un pezzo di corpo adolescenziale tagliato a metà. La vecchia alzò le braccia al cielo e riprese a lamentarsi. «Nessuna speranza!» disse. «Ah, che donna! Ah, povera America!» «Beh, ma com'è possibile che siano finite lì sotto?» disse Maria. «I miei ragazzi fanno tutto con cura». Raccattò le mutande, infilandole in fretta sotto il grembiule, sempre tenuta d'occhio da Donna Toscana, che continuò a fissarla per un minuto intero dopo la sparizione delle mutande. «Povera donna rovinata! Povera donna rovinata e indifesa!» Il pomeriggio fu identico, con l'instancabile cinismo di Donna Toscana a demolirla sempre di più. I ragazzi erano corsi in pasticceria con i loro centesimi. Quando, dopo un'ora, non erano ancora tornati, donna si lamentò della scarsa autorità di Maria. Tornati a casa, il viso di Federico era imbrattato di cioccolato e donna riprese a lamentarsi. Dopo un'ora cominciò a lagnarsi perché facevano troppo chiasso, così Maria li spedì fuori. Una volta usciti, donna profetizzò che sarebbero morti di polmonite, là, sotto la neve. Maria preparò il tè. Donna schioccò la lingua e decretò che era troppo leggero. Rassegnata, Maria lanciò un'occhiata all'orologio sopra la stufa. Tra 2 ore, alle 7 in punto, sua madre se ne sarebbe andata. Il tempo si trascinava in disperata agonia. «Ti vedo male», disse donna. «Che ne è stato del tuo bel colorito?» Maria si lisciò i capelli con una mano. «Sto bene, stiamo tutti bene». «Dov'è quel tuo vagabondo?» le chiese donna. «Svevo è al lavoro, mamma mia. Sta trattando un nuovo lavoro». «Di domenica?» sogghignò la vecchia. «Come fai a sapere che non è in giro con qualche puttana?» «Perché parli così? Svevo non è tipo del genere. L'uomo che hai sposato è un animale». Ma visto che ha sposato una stupida, sono convinta che se la caverà sempre. Ah, America, solo in questo paese corrotto accadono cose simili. Mentre Maria preparava la cena, donna si sedette con i gomiti sul tavolo e il mento tra le mani. La cena prevedeva spaghetti e polpette. Obbligò Maria a pulire la pentola col detersivo. Le ordinò di mostrarle la scatola di spaghetti alla ricerca di tracce di topo. Non aveva la ghiacciaia. La carne veniva conservata in una dispensa sulla veranda. Era polpa di manzo, tritata per fame delle polpette. «Portala qui», disse donna. Maria gliela piazzò davanti. Donna la tastò con la punta del dito. «Come pensavo», si accigliò. «È guasta». «Ma è impossibile», reagì Maria. «L'ho comprata solo ieri sera. I macellai si approfittano sempre degli stupidi». La cena venne rinviata di mezz'ora perché donna insistette che Maria lavasse e asciugasse i piatti già lavati. I ragazzi entrarono in cucina affamati come lupi. Donna gli ordinò di lavarsi mani e faccia, cambiarsi la camicia e mettersi la cravatta. I tre reagirono brontolando e Arturo borbottò «Vecchia puttana!» mentre faceva il nodo dell'odiata cravatta. Quando finalmente furono pronti, la cena era ormai fredda. I ragazzi la divorarono comunque. La vecchia mangiò svogliatamente, con pochi spaghetti sul piatto. Ma non le piacquero neppure quelli, e scostò il piatto. «È un pranzo malfatto», affermò. «Questi spaghetti sanno di sterco». Federico scoppiò a ridere. «A me piacciono lo stesso». «Vuoi che ti prepari qualcos'altro, mamma mia?» «No!» Dopo cena, donna spedì Arturo a una stazione di servizio per telefonare a un taxi. Dopodiché se ne andò, litigando con il taxista, nel tentativo di abbassare da 25 a 20 centesimi il prezzo della corsa fino alla stazione delle Corriere. Quando se ne fu andata, Arturo si infilò un cuscino sotto la camicia, si mise il grembiule e cominciò a gironzolare per la casa, annusando con aria sprezzante. Non rise nessuno, non interessava a nessuno.
Nel dicembre 1863, Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron Ntoni, allora, era corso dai pezzi grossi del paese, che sono quelli che possono aiutarci. Ma Don Gianmaria, il vicario, gli aveva risposto che gli stava bene. E questo era il frutto di quella rivoluzione di Satanasso che avevano fatto con lo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece, Don Franco lo Speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona e gli giurava, fregandosi le mani, che se arrivavano a mettere assieme un po' di Repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, che soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla guerra, se bisognava. Allora, Padron Ntoni lo pregava e lo strapregava per l'amor di Dio di fargliela presto la Repubblica, prima che suo nipote Ntoni andasse soldato, come se Don Franco ce l'avesse in tasca. Tanto che lo Speziale finì con l'andare in collera. Allora, Don Silvestro, il segretario, si smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto, fatto scivolare in tasca a tale e tal'altra persona, che sapeva lui, avrebbe saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia, il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di essere piantato come un pilastro, e su quei piedacci che sembravano pale di fico d'India. Ma i piedi fatti a pala di fico d'India ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in certe giornatacce. E perciò si presero Ntoni senza dire permettete. La longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando, trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccontando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche cosciente dalla città, che poi gli avrebbero mandato i soldi per la carta. Il nonno, da uomo, non diceva nulla, ma si sentiva un groppo nella gola anch'esso ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono ad Aci Trezza, zitti zitti e a capochino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la provvidenza per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi e con le scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca e se ne tornò a casa con loro. La longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattr'occhi con le vecchie stoviglie, e Padron Ntoni disse al suo figliolo: va a dirle qualche cosa a quella poveretta, non ne può più. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina, e aspettarono più di un'ora pigliati dalla folla dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il baccano erano tali che sembrava la festa di Trecastagni. E nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. Addio, Ntoni! Addio, mamma! Addio! Ricordati! Ricordati! Lì presso, sull'argine della via, c'era la Sara di comare Tudda, a mietere l'erba per il vitello. Ma comare Venera, la zuppidda, andava soffiando che c'era venuta per salutare Ntoni di Padron Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell'orto. Li aveva visti lei, con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Certo, certo è che Ntoni salutò la Sara con la mano, ed ella rimase con la falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla longa le era parso rubato a lei quel saluto, e molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda, nella piazza o nel lavatoio le voltava le spalle. Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole, e qualche povero diavolo, che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato, senza sapere perché. Quindi a poco si sbrancarono. E padron Toni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò 2 centesimi di acqua col limone. Comare Venera la zuppidda, per confortare comare la longa, le andava dicendo: «Ora mettetevi il cuore in pace, che per 5 anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto, e non pensarci più». Ma pure ci pensavano sempre, nella casa del Nespolo, o per certa scodella che le veniva tutti i giorni sotto mano alla longa nell'apparecchiare il deschetto, o a proposito di certa ganza che Ntoni sapeva fare meglio di ogni altro alla funicella della vela, e quando si trattava di serrare una scotta tesa come una corda di violino o di alare una parommella che ci sarebbe voluto l'argano. Il nonno, ansimando con gli «oi, oi», intercalava: «Qui ci vorrebbe Ntoni!» Oppure: «Vi pare che io abbia il polso di quel ragazzo?» La madre, mentre ribatteva il pettine sul telaio, 1, 2, 3, pensava a quel boom boom della macchina che le aveva portato via il figliuolo ed era rimasto sul cuore in quel gran sbalordimento, e le picchiava ancora al petto. 1, 2, 3. Il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri. «Del resto, che volete che vi dica? Un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo, che il suo paio di braccia gli piacevano meglio di portarsela a spasso la domenica anziché servirsene e buscarsi il pane». Oppure: «Quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non si lagnerà più della minestra di casa sua». Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Ntoni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. Diceva che le donne, in quelle parti là, scopavano le strade con le gonnelle di seta e che sul molo c'era il teatro di Pulcinella e si vendevano delle pizze a 2 centesimi, di quelle che mangiano i signori, e senza soldi non ci si poteva stare. E non era come a Trezza, dove se non si andava all'osteria della Santuzza non si sapeva come spendere un baiocco. «Mandiamogli dei soldi per comprare le pizze al goloso», brontolava padron Toni. «Già, lui non ci ha colpa, è fatto così, è fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non l'avessi tenuto a battesimo su quelle braccia, direi che don Gianmaria gli ha messo in bocca dello zucchero invece di sale». La mangiacarrubbe, quando al lavatoio c'era anche Sara di comare Tudda, tornava a dire: «Sicuro, le donne vestite di seta aspettavano apposta Ntoni di padron Toni per rubarselo, che non avevano visti mai di cetriuoli laggiù». Le altre si tenevano i fianchi dal ridere, e da allora in poi le ragazze inacidite lo chiamavano cetriuolo. Ntoni andava mandando anche il suo ritratto. L'avevano visto tutte le ragazze del lavatoio, come la Sara di comare Tudda, lo facevano passare di mano in mano, sotto il grembiule, e la mangiacarrubbe schiattava dalla gelosia. Pareva San Michele Arcangelo in carne ed ossa, con quei piedi posati sul tappeto e quella cortina sul capo, come quella della Madonna d'Ognina, così bello, lisciato e ripulito, che non l'avrebbe riconosciuto più la mamma che l'aveva fatto. E la povera longa non si saziava di guardare il tappeto e la cortina e quella colonna contro cui il suo ragazzo stava ritto impalato, grattando con la mano la spalliera di una bella poltrona. E ringraziava Dio e i santi che avevano messo il suo figliuolo in mezzo a tutte quelle galanterie. Ella teneva il ritratto sul canterano, sotto la campana del buon pastore, che gli diceva le Ave Marie. Andava dicendo la zuppidda, e si credeva di averci un tesoro sul canterano, mentre Suor Mariangela, la Santuzza, ce ne aveva un altro, tal quale chi voleva vederlo, che glielo aveva regalato sempre comare Mariano Cinghialenta, e lo teneva inchiodato sul banco dell'osteria, dietro i bicchieri. Ma dopo un po' di tempo Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere, e si sfogava a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina, dei superiori, del riso lungo e delle scarpe strette. «Una lettera che non valeva 20 centesimi della posta», borbottava padron Ntoni. La longa se la prendeva con quegli sgorbi che sembravano ami di pesce luna e non poteva dir nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e faceva segno di no, che così non andava bene, e se fosse stato in lui ci avrebbe messo sempre delle cose allegre, da far ridere il cuore agli altri, lì sulla carta. E vi appuntava un dito grosso con un regolo da forcola, se non altro per compassione della longa, la quale, poveretta, non si dava pace e sembrava una gatta che avesse perso i gattini. Padron Ntoni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dallo speziale e poi da Don Gianmaria, che era del partito contrario, al fine di sentire le due campane, e quando si persuadeva che era scritto proprio così, ripeteva con Bastianazzo e con la moglie di lui: «Non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascere ricco, come il figlio di Padron Cipolla, per stare a grattarsi la pancia senza fare nulla». Intanto l'annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l'anima dei morti, ora che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì, come tanti turchi. Per giunta, le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della barca e alle volte bisognava prendere a giornata Menico della Locca o qualche d'un altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il pane, ma sicché erano di peso la famiglia, avevano a tirarli su per soldati, e bisognava pensare ancora che la mena entrava nei 17 anni e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. L'uomo è il fuoco e la donna è la stoppa, viene il diavolo e soffia. Perciò si doveva aiutarsi con le mani e coi piedi per andare avanti quella barca della casa del Nespolo.
Non capisco come fa a piacerti. E non è per la storia che sei femmina e che questi sono giochi da maschio, capito? Tu hai gusti da maschio, ma io non te l'ho fatto pesare mai. Solo che stavolta mi sembra orribile. Non capisco come fa a piacerti. Irene camminava veloce al passo con la madre. Alla fine del percorso della richiesta aveva preso una scorciatoia e c'era voluto meno coraggio del solito, meno insistenza del solito per arrivare ad averlo. Lo aveva visto il giorno prima nel corridoio davanti alla quinta. Il bambino piangeva, ne stritolava uno con la mano destra. Sotto la pressione quello si deformava e lasciava colare fuori un liquido appiccicoso e fosforescente. Era bellissimo. «Non piangere», aveva tentato Irene. «Tu hai questo mostro bellissimo!» A pranzo aveva raccontato la scena a sua madre e lei aveva trovato generoso ed educativo come sua figlia avesse cercato di far vedere al bambino il lato buono della situazione. Ma Irene non pensava più al bambino da ore. Quello che veramente le interessava era il mostro. All'inizio neppure ci aveva pensato che poteva averlo anche lei. Lo ricordava in una luce di sogno che aveva poco a che fare con le possibilità reali. Ricordava che era bellissimo, che era spaziale, perché se lo schiacciavi gli occhi sgorgavano dalle orbite e venivano risucchiati appena lo lasciavi. E poi era troppo verde per essere terrestre e quel liquido gelatinoso troppo fosforescente per essere sangue. Sua madre aveva equivocato dandole la chiave per la mossa successiva. Aveva detto: «Ma ti sei fissata? Non pensare che ti compro tutto quello che vuoi. È un modo di fare, è diseducativo, e se le mamme dei tuoi compagni fanno così, a me non interessa, hai capito?» Aveva capito Irene. Aveva scoperto che quella cosa poteva anche averla, ma che alla lunga così sarebbe diventata una donna maleducata. Nel pomeriggio la sua mano destra si stringeva piano a pugno, senza che lei se ne accorgesse, concentrata sul ricordo. Il bambino le aveva dato un poco il mostro, però non l'aveva mai mollato del tutto. Continuava a stringerlo per una zampa. Irene tirava le altre quattro in direzioni opposte e restava affascinata dalle giunture che si assottigliavano fino a diventare trasparenti senza spezzarsi mai. Il bambino aveva smesso di piangere. «È per maschi», aveva spiegato, ma Irene non accusava. «È proprio bello», aveva detto annuendo con la testa come faceva sua madre. Poi era tornata in classe. Il resto della giornata era passato così, finché all'ora di cena, subito prima del telegiornale, avevano dato una pubblicità. «Spegni», aveva detto la madre, «non si vede la televisione a tavola». Il padre era andato a spegnere e aveva trovato Irene rossa in faccia per l'emozione. «Papà, esce dalle merendine». «Ma che cosa?» «Il mostro».
Camminava veloce al passo con la madre. «A te sembra gratis, è normale, ma comunque le merendine te le devo comprare. Mo, guai se non ti piacciono e non te le mangi». Certo, adesso ancora c'era la strada e la mamma che si lamentava di lei, ma tra poco ci sarebbe stato il bar e l'amica di mamma pronta vicino alla cassa per pagare i primi due caffè della giornata. E nella vetrina grande contro il muro le merendine e nel pacco di merendine il suo mostro. Poteva uscire giallo, arancione o verde. Era la settimana di Marika a offrire il caffè. Marika si chiamava Maria, ma lo sapeva solo sua mamma, che era sua intima amica. Degli altri colleghi non lo sapeva nessuno. Bevevano il caffè insieme, poi di strada lasciavano Irene a scuola e andavano in ufficio. Stamattina Marika era nervosa. Invece di aspettarle come sempre alla cassa o al banco, stava sulla soglia del bar e faceva dei gesti di impazienza con le mani. C'era qualcosa che non andava stamattina. C'era un'agitazione strana fra i clienti. Il barista non si concentrava sulla macchina del caffè, ma guardava di continuo la porta e il cassiere sbuffava apertamente. «Buongiorno Giovanni, due caffè». «Giovanni, ma vi mettete a coprire i ladri, mo?» Marika aveva abbassato la voce, Giovanni pure. «Dottoressa, ma che dite? Questi qua sono due poliziotti. Stanno in borghese, sono i falchi. Stanno controllando gli scippi sul marciapiede di fronte. Si devono nascondere perché possono arrestare solo con le mani nel sacco, avete capito? E mi danno sta scocciatura a me, che i clienti stanno tutti nervosi, guardate». Irene era seriamente preoccupata per i suoi progetti. «Mamma, anche le merendine... Irene, ma che dici? Te le deve comprare Marika le merendine?» «Giovanni, per favore, quel pacco di merendine, su un altro conto». «Uè, e da quando in qua questa signorina vuole le merendine la mattina?» Da quando ci escono i mostri dentro, le piacciono i giochi dei maschi. Vabbè, signora, a quest'età o maschio e femmina è la stessa cosa. Ma Irene adesso non era più né maschio né una femmina. Era un mostro arancione che si arrampicava in verticale sul balcone del bar. Appiccicava le zampe al marmo bagnato, si riparava dietro la zuccheriera, schivava i piattini e cadeva. Si rialzava e con una zampa ancora a terra allungava la testa fino al ginocchio della mamma. Dallo specchio teneva d'occhio i falchi, nascosti tra la porta del bagno e il frigo dei gelati. Vomitava un liquido gelatinoso e fosforescente dagli occhi. Non lo so, io ci vedo qualcosa di violento in questi giochi. Non capisco. Gli strapazzi, gli schiacci, tutte cose che, con le bambole non si fanno. Vabbè, Simona, ma non esagerare. Nemmeno a me piacevano le bambole. Io giocavo sempre con le costruzioni. Appunto, quanto più mi dici, le costruzioni sono creative. Devi seguire delle regole perché la torre si regga. Sono educative. Marica, tu me lo dici che cosa c'è di educativo in questo orrore? Era stato mentre appoggiavano le tazzine vuote sui piattini, che i falchi erano schizzati fuori dalla loro tana e si erano lanciati in strada. Mentre sul marciapiede di fronte era in corso un borseggio, i falchi avevano tirato giù dal motorino il ragazzo, che aspettava vicino al bar col motore acceso. Che il colpo fosse finito per allontanarsi subito dopo. Adesso lo stavano trascinando di peso sulla soglia. Il borseggiatore, dall'altra parte, avvertito il pericolo, aveva tentato di dileguarsi in un vicolo, ma era stato fermato da altri due falchi appostati in un'altra tana. Il cassiere urlava: «Non qua, non qua, per carità, non qua!» Anche il ragazzo, che pareva non capire quello che stava succedendo, urlava: «Ma io stavo aspettando la mia ragazza! Ma che avete capito?» Uno dei falchi lo aveva zittito con un pugno nello stomaco, costringendolo a ripiegarsi sul pavimento. Il ragazzo non si lamentava. La seconda volta che aveva tentato di dire qualcosa gli era arrivato un calcio sulla faccia, e mentre il sopracciglio si gonfiava, un sangue scuro aveva preso a colargli sulla narice destra del labbro. Allora aveva girato gli occhi all'interno del locale per aggrappare lo sguardo di qualcuno. I clienti fino a quell'istante erano rimasti ipnotizzati dallo spettacolo, eppure adesso si voltavano altrove. Anche la mamma, anche Marica. Anche il barista non lo guardava, ma gli parlava piano passando lo straccio sul marmo. «Ti conviene che stai zitto, mo, se no fai la fine dell'anno scorso». Irene solo, gli teneva gli occhi fissi addosso, gli guardava il giubbino macchiarsi di sangue terrestre e nascondeva il mostro arancione nel risvolto del cappotto per non farlo impressionare. «Non guardare tu», ripeteva a voce bassa, «ma me lo dici cosa c'è di educativo in questo orrore?»
So cruelly you kissed me, Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will.
Aspetta Primavera Bandini di John Fant.
Il secondo brano è tratto da In Malavoglia di Giovanni Verga.
One more Saturday night. One more Saturday night.
L'ultima lettura si intitola La tana dei falchi di Valeria Parrella, contenuto in I racconti della città delle donne.